Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Benvenute e benvenuti a Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì pomeriggio di Radio Blackout dedicata alle questioni internazionali, sintonizzate e sintonizzati sui 105.250 della modulazione di frequenza. E allora, oggi è l'ultima puntata di questa stagione. Ciao Adriano, che ti vedo finalmente
ciao.
Libero da cavi.
Sì, ce l'abbiamo quasi fatta anche questa sera. Iniziamo subito, perché abbiamo tempi contingentati, intervistando, chiedendo il parere, anzi, tenderemo a sentire che cosa ci può dire Matteo Bressan, che è docente, analista e docente di studi strategici presso l'UNSA e COINS. Sostanzialmente, vista anche la preparazione del nostro interlocutore, volevamo particolarmente rimanere sui temi che sono scatenati, chiaro, dal conflitto che è in corso, ma sui risultati geopolitici che questo può avere, in particolare per esempio la questione del grano, da cui poi però possono scaturire mille rivoli o all'indietro nel tempo, cercando di recuperare quelli che sono gli accordi d'Astana, di cui l'ultimo si è tenuto a Teheran. Sembra strana la geografia, ma vuol dire che così, visto che erano i tre interlocutori già dei primi incontri di Astana. E quindi lasceremo la parola a Matteo Bressan, che può partire dall'argomento che preferisce tra questi che abbiamo più o meno raffazzonato e affastellato in questa breve introduzione. Poi magari potremo intervenire ulteriormente.
Buonasera, grazie dell'invito e buonasera ai radioascoltatori. Dunque, quello che abbiamo assistito al summit di Teheran la scorsa settimana, e che di fatto ricalca lo schema degli incontri di Astana, questo format anomalo lanciato nel 2017 tra la Russia, l'Iran e la Turchia, ci deve far riflettere. Ci deve far riflettere per un motivo molto preoccupante sotto il profilo di quello che è il sistema internazionale. Come nasceva Astana nel 2017? Nasceva dal fallimento della comunità internazionale di fermare o quantomeno interrompere il dramma della guerra in Siria. Nel 2022 questo vertice di Teheran conferma che ci sono una serie di paesi, chiamiamoli revisionisti, chiamiamole autocrazie, che a fronte di un sistema internazionale che sta vivendo non da oggi, non dal 24 febbraio, non dalla Siria del 2011, ma se vogliamo dall'Iraq del 2003, una crisi delle regole del gioco, per cui nel momento in cui la diplomazia fallisce, l'ONU si blocca per i veti dei suoi componenti nel Consiglio di Sicurezza, si utilizzano dei formati differenti. Non tanto fatico a dire risolvere, quantomeno congelare, quantomeno decidere in parte le sorti del campo di battaglia. Perché lo ricordo, il conflitto in Siria non è concluso e sta lì dal 2011. E come si è, chiamiamo così, mettiamo tra virgolette, evoluto? Si è evoluto con tre attori che con differenti agende, la Russia, la Turchia e l'Iran, avevano e hanno tuttora gli uomini sul campo, schierati a sostegno, chiaramente in maniera evidentissima, no? L'Iran e la stessa Russia al fianco di Bashar al-Assad, insieme a Hezbollah, la Turchia che ha svolto un ruolo complesso, ricordarlo qui in pochi minuti è difficile, sì, ma insomma certo. La Turchia è partita nel 2011 nel conflitto siriano con una posizione, nello scontro di Aleppo l'ha sostanzialmente cambiata ai 180 gradi, fino ad accettare questo format che ha sancito, se vogliamo, una spartizione in zona di influenza della Siria per quanto riguarda la Turchia, contro le forze curde del nord della Siria, contro quelle forze che anche con il sostegno americano avevano combattuto contro i miliziani dello Stato Islamico. Allora, se noi capiamo il perché c'è stata Astana nel 2017, capiamo perché il mediatore di questo accordo sul grano, che di fatto può sbloccare o quantomeno può prevenire ulteriori disastri in termini di crisi alimentare, non ci dimentichiamo mai che le più di 400 milioni di persone nel mondo dipendono dalle forniture di grano dall'Ucraina, con un impatto in una serie di paesi: Egitto, Yemen, Libano, Israele, Libia, Tunisia, Marocco, Iraq, Arabia Saudita, paesi asiatici, Indonesia, Bangladesh, Pakistan. Quindi capite bene che sbloccare le forniture non solo di grano, di mais, ma anche di olio di girasole ha una valenza importante. E chi ci riesce, insieme anche all'ONU in questo caso? La Turchia. Perché? Perché è quell'attore che, pur essendo membro della NATO, dialoga da anni su una serie di dossier particolari, divisivi, con Mosca, spesso partendo da posizioni distanti, e poi però trovando un compromesso che però sistematicamente taglia fuori, salvo quest'ultimo, insomma, taglia fuori di fatto Guterres, con l'ONU fa un po' da garante di questo accordo, no? Ma taglia fuori tutti gli altri.
Tutto il resto del mondo.
Tutto il resto del mondo. Attenzione, un accordo, lo chiarisco subito, anche perché c'è stato un grande sensazionalismo domenica sugli attacchi a Odessa. L'accordo è per muovere le merci, muovere il grano, far ripartire le navi. Non vuol dire interrompere gli attacchi russi su Odessa o su altre località dell'Ucraina.
Certo, sembra che un po' tutti i tre partecipanti ottengano comunque dei risultati, o comunque quello che si prefiggono: Turchia e Rojava, la Russia avere mani libere e espandere il proprio controllo su parecchio del territorio mondiale, anche in Africa, l'Iraq. Ieri c'è stato l'assalto al Parlamento perché non si riesce a formare un governo ed è sotto l'egida dell'Iran. Quindi tutto sommato sembra che conducano la corsa questi tre, ma potrebbero condurla nel senso che, una volta ottenuti i risultati che si sono prefissi, poi creano una specie di Pax astaniana, più che Pax americano, Pax romana, e tutto venga composto, oppure invece che si scatenino ulteriori conflitti. Secondo te quale potrebbe essere il panorama che viene fuori da tutto ciò?
Dunque, il panorama per quanto riguarda l'Iran, chiaramente lo dobbiamo collegare a questo negoziato nucleare, sì, che però di fatto è in una fase di stallo, se non addirittura difficile ripresa. Lo scorso novembre c'erano stati segnali apparentemente incoraggianti, si stava andando, diciamo, verso una direzione che faceva pensare a un nuovo accordo. Tra gennaio e febbraio, prima dell'offensiva della Russia in Ucraina, sostanzialmente il testo, da più voci si diceva che era sostanzialmente pronto, e poi ci si è fermati. Le ragioni, ma sembrerebbero essere molteplici. Ieri l'advisor di Biden sostanzialmente ha detto che anche dalle parti di Teheran c'è un po' di incoerenza in quelle che possono essere richieste. Ci sono strumenti che possono bypassare i controlli. Io personalmente faccio una valutazione politica del significato dell'accordo. L'accordo non può essere un accordo tecnico di controllo esclusivo delle centrifughe. Sì. Questo è un accordo che possono fare dei tech. La politica internazionale deve inquadrare questo accordo in un nuovo equilibrio nella regione. Allora, se l'accordo risponde a queste esigenze di sicurezza per tutti gli attori della regione, e quindi monarchia del Golfo e Israele, l'accordo può funzionare. Se l'accordo viene percepito e vissuto da monarchia del Golfo e da Israele come un accordo contro di loro, come è stato nel 2015, l'accordo non dura, infatti non è durato. Quindi l'accordo però poi ovviamente incide sulla politica iraniana, perché l'Iran pochi giorni fa ha detto: noi siamo pronti anche a sopperire alla crisi energetica. L'Iran sarebbe anche pronto, e questo, diciamo, è anche un frangente che potrebbe essere in qualche modo favorevole all'Iran, con quella che è la situazione di isolamento internazionale di Mosca. Evidentemente non ci sono adeguati incentivi per andare avanti, e questo ha ripercussioni, però attenzione, su tutta l'area, perché noi ora siamo concentrati, nonostante il periodo, diciamo, anche di crisi politica e campagna elettorale in Italia, sull'Ucraina, ma ci siamo dimenticati tutta una serie di conflitti congelati. La Siria ne parlavamo prima, il Libano ormai è un paese che esiste sulla carta geografica, ma le istituzioni libanesi sono qualcosa di pittoresco, per usare un eufemismo, un paese completamente bloccato. Ci siamo dimenticati dello Yemen, ci siamo dimenticati di, ovviamente i fatti dell'Iraq di ieri ci confermano che una parte di mondo, anche forse in virtù della crisi globale che c'è tra Russia e tutto il resto del mondo, si stanno orientando diversamente. E non è detto che guardino più l'Occidente come modello o come interlocutore. Questa è l'incognita della guerra della Russia. Poter dimostrare a fronte del saper reggere e tenere botta le sanzioni, che il sistema occidentale, che per anni, dalla fine del secondo conflitto mondiale, ha di fatto regolato nel bene e anche nel male, perché le strutture le conosciamo, può essere bypassato.
Senti, tu hai parlato di conflitti congelati, ma in realtà appunto questi conflitti purtroppo non sono stati assolutamente congelati, ma hanno continuato a mietere vittime e situazioni complicatissime. Di fatto però la Russia, come dicevi, non è isolata, a meno che di non confondere l'Occidente con il mondo. Quindi in qualche modo c'è una percezione qui da noi, forse un po' distorta rispetto a quello che è effettivamente la posizione di tanti paesi che un tempo venivano definiti del sud del mondo o non allineati, che evidentemente si stanno girando dall'altra parte rispetto all'Occidente.
Sì, questa è la sensazione che si ha anche alla luce dei fatti degli ultimi 5 mesi. La posizione dell'India, la posizione ovviamente in parte nota della Repubblica Popolare Cinese, la posizione di tutta una serie di paesi anche in Medio Oriente che a questo punto non guardano più con quell'interesse agli interlocutori tradizionali, vedersi l'Unione Europea, sebbene l'Iran cerchi ancora e i canali sono aperti. L'altro ieri lo stesso Borrell ha annunciato una nuova bozza di accordo, ma la sensazione può trovare conferme nel modo in cui di fatto Mosca sta riorientando tutta la sua economia altrove. Non ci dimentichiamo che, insomma, 5 mesi fa eravamo convinti che sanzioni e quant'altro avrebbero messo al tappeto la Russia. E la realtà sul campo di battaglia è un po' diversa. Noi abbiamo una Russia che occupa il 25% del territorio ucraino. Questo è un conflitto che cambia, questo è un conflitto che comunque lo si voglia leggere, non lo possiamo limitare all'Ucraina. Ridisegna equilibri. E ovviamente il vero competitor globale degli Stati Uniti non è Mosca, questo lo sappiamo benissimo,
la Cina, certo.
Ma la Cina. Ma la Russia di fatto certifica, ma attenzione, il sistema sanzionatorio nei confronti dell'Iran non ha prodotto quello che sostanzialmente era nelle corde, pensiamo all'amministrazione Trump con Pompeo, no? La strategia della massima pressione non ha prodotto scossoni interni all'Iran tali da
far pensare.
No, ma tutt'altro.
Anzi,
tutt'altro.
Ha creato un'economia interna.
Esatto.
Ma sarebbe ancora lungo da dibattersi, anche perché mi era venuto in mente che c'era anche da contrapporre il viaggio di Biden a quello all'incontro di Teheran, che è stato anche quello un flop in Arabia Saudita, non essendo riuscito a ottenere più petrolio, e da Israele sono venute solo delle richieste di denaro. Vabbè, penso che non abbiamo più molto tempo e quindi butto lì la palla, se per caso puoi dare una risposta veloce anche su quello.
No, è sicuramente uno spunto di riflessione molto, molto interessante, ma è un altro elemento che fotografa, da un lato, chiamiamolo così, una maggiore attenzione degli Stati Uniti verso altre aree, e sappiamo benissimo a cosa ci riferiamo,
certo.
Ovvero la competizione, l'Indo-Pacifico. Biden, con un approccio diverso e con un'altra chiaramente postura e formazione politica, però sostanzialmente rispetto all'interesse e ai rapporti che aveva anche l'amministrazione Trump, no?
Sì.
Medio Oriente e con Israele, beh, avevamo dei rapporti sotto il profilo personale buoni, no? Vi ricorderete, no?
Sì, il genero in particolare.
Però sostanzialmente c'è un disimpegno da un quadrante che per noi Italia però è un quadrante rilevante, perché è un quadrante che ha un impatto energetico, un impatto di sicurezza, ha un impatto anche di sicurezza marittima, perché una chiusura degli stretti per l'Italia l'abbiamo visto marzo 2021, no?
Lo shock point.
Esatto, the shock point, quando c'è stata per un incidente di una nave porta container, per 6 giorni si è bloccato sostanzialmente più della metà del commercio globale. Allora, questo quadrante di crisi che cosa sta vivendo? Sta vivendo una fase di disimpegno di quella che per anni è stata la potenza egemone e una fase di equilibrio competitivo in cui tutti gli attori regionali e non danno spallate, hanno richieste, hanno agende diverse e non rispondono ai tradizionali interlocutori. Vedasi appunto quello che giustamente hai ricordato prima, la posizione dell'Arabia Saudita nei confronti, la risposta saudita durante il viaggio, no, di Biden. Quindi ecco, questo è il contesto nel quale siamo, un contesto che però ha il perno nella crisi Washington-Pechino per quanto riguarda Taiwan e Mar Cinese Meridionale. Tutto il resto nell'agenda statunitense è, escludendo l'Ucraina in questa fase, che però è più un incidente che altro, è secondario. Quindi sono gli altri che si devono assumere delle responsabilità, e qui c'è la sfida europea ed è la sfida che impone poi scelte, e impone scelte coerenti, ovvero i paesi europei sono in grado di trovare un equilibrio, provare a avviare un dialogo con tutti questi paesi della sponda sud, provare a creare un contesto di sicurezza, cooperazione diverso, stabile, piuttosto che assistere a un arco di crisi così esteso che non si era mai visto nella storia recente. Queste sono purtroppo le sfide che non si risolveranno, ahimè, nell'immediato, e che ci portiamo avanti e ci porteremo avanti, ahimè, per molto tempo.
Anche con il fardello di un passato coloniale che in qualche maniera in questi paesi ancora viene ricordato. Quindi ancora più
viene ricordato, no, questo appunto è fondamentale, perché quel passato coloniale è legato all'attivismo di Mosca, non da oggi, attenzione, ma da almeno 4-5 anni, sì. Mi ricordo il vertice di Sochi nel 2019, sì, con più di 40 leader dell'Africa, passato coloniale.
L'intervento in Centrafrica.
Esatto, ma queste due vicende poi sono la spiegazione a quelle astensioni e quei voti contrari all'Assemblea Generale dell'ONU quando c'è stata la risoluzione che condannava la Russia. Le cose non nascono a caso. Non nascono a caso. C'è un prima e c'è un dopo. Ah, ma la Wagner? No. La Russia, nell'Africa centrale, nel Sahel, in Libia, che trova un terreno fertile a fronte di un passato coloniale, quella di Francia, che nonostante impegni importanti anche in termini di antiterrorismo, un impegno più che decennale, non è però riuscita a centrare l'obiettivo, tant'è che l'ultimo report sul terrorismo globale ci dice che il Sahel, in particolar modo il Mali, è l'area con la più alta concentrazione di gruppi terroristici jihadisti, tant'è vero che là si accosta ad una nuova racca, il nord del Mali. Questo deve far riflettere, perché questo è alle porte di casa nostra, non c'è solo l'Ucraina, c'è anche questo.
E infatti il cahier di doléances di Macron in questi giorni in Camerun lo attesta particolarmente bene.
In ottima compagnia con Paul Biya, oltretutto. Lasciamo per.
Grazie ancora, allora.
Grazie. Figurati, grazie a te.
Grazie, arrivederci.
E allora, sintonizzate 105-250 Bastioni di Orione, insomma, interessante conversazione con Matteo Bressan, analista di situazioni strategiche, che insomma ci ha dato una visione piuttosto lucida e complessiva di alcuni aspetti di questa crisi che ha tantissime sfaccettature, che parte, diciamo, sostanzialmente dalla guerra in Ucraina, che sta cambiando in maniera decisa degli equilibri che non sono solamente geostrategici ma anche economici, che sta prospettando, diciamo così, un futuro piuttosto complesso, e soprattutto certi attori che prima, appunto, come si diceva, erano molto presenti nell'area, nelle aree come per esempio quella del Mediterraneo, si stanno disimpegnando. È anche vero che in qualche maniera è anche inevitabile che gli attori regionali prendano spazio, considerando anche che comunque l'impero americano è in una crisi strutturale e non riesce più a sostenere l'impegno globale che aveva prima, ma quello è un'altra faccia della medaglia.